Benvenuti ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Ci scusiamo subito se ieri non abbiamo pubblicato il nostro podcast quotidiano. In questo caso, infatti, non è stata una scelta dettata dall'assenza di notizie succose, bensì da motivazioni logistiche, perché per noi gli ultimi giorni sono stati abbastanza impegnativi. L'avrete visto, insomma, se ci seguite, insieme a amici e colleghi, ovvero Dario Moccia, Francesco Saidonia e Michele Sabacu, abbiamo lanciato un nuovo sito, Final Round.
Final Round, sì, il nome l'avevamo già spoilerato per dare una chicca ai nostri amici che ascoltano qui Gong. L'idea è quella di un percorso che si inserisce nel progetto Round 2, che ovviamente è partito qualche mese fa, l'avete visto, cerca di raccontare sia i videogiochi che Marco e Francesco da una prospettiva un po' diversa. Ebbene, Final Round ne è la prosecuzione ideale, è il sito web di Round 2, ma non è solo quello, nel senso che, lo avete visto, coinvolge altre personalità di spicco della scena di Twitch Italia, ma in generale vuole essere proprio un'alternativa editoriale diversa rispetto a quelli che sono diventati i videogiochi, i siti che parlano di videogiochi di oggi e in generale proprio il modo di comunicare le notizie oggi in questo ambito. È un progetto particolare anche perché, come trovate scritto nell'editoriale su www.finalround.it, che ovviamente vi invito a leggere, è un progetto che si sostiene da solo, nel senso che per tutti noi Final Round è un extra di prestigio, è un momento a cui dedicarci quando ne sentiamo la voglia e l'esigenza, che non va però a sovrascrivere le nostre singole attività personali, e di conseguenza lanciare questo sito per noi era una cosa importante, era uno step giusto che è arrivato finalmente.
Speriamo vogliate seguirci anche lì, ma questa puntata la dedichiamo alla attualità, come sempre.
Anche perché, mi permette di dire una cosa, l'attualità la seguiamo qui su Gong.
Esatto, bravo.
È un sito completamente senza news, proprio perché non vogliamo fare clickbait, non vogliamo creare una redazione in senso tradizionale, e quindi sarà uno spazio dedicato all'approfondimento, sì, una specie di ultimo uomo dei videogiochi, lo ha definito qualcuno, e ci sta. Le notizie le affrontiamo ovviamente in live tutte le mattine dalle 10 alle 12 e qui quelle selezionate su Gong.
E quelle che abbiamo selezionato oggi sono due notizie che, insomma, un po' potrebbero anche cambiare la faccia del mercato nel prossimo futuro. Partiamo in realtà dalla questione abbondantemente discussa dell'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft. Ne abbiamo già parlato in realtà quando ci sono stati degli aggiornamenti importanti, e abbiamo evitato proprio, insomma, come scelta editoriale, invece di riportare la questione al centro della scena quando c'è stato un pochino di chiacchiericcio. Non ci piace tornare sempre sugli stessi argomenti, però questo è un argomento importante, e importante soprattutto è quello che è successo negli scorsi giorni, perché mentre alcuni enti regolatori di vari paesi, fra cui il Brasile e l'Arabia Saudita, hanno dato il via libera a questa acquisizione, sembra che possano esserci un po' più di problemi in realtà in Europa.
Sì, diciamo che in Europa c'è stato come minimo uno stop temporaneo, nel senso che la Commissione europea ha annunciato che proprio l'altro ieri l'investigazione preliminare che era stata fatta in merito alla questione ha trovato delle ragioni per cui servirà un ulteriore sostanzialmente approfondimento per capire quanto questa potenziale acquisizione possa andare a costituire un monopolio. Cito proprio esplicitamente alcune delle cose che sono state dette. La commissione è preoccupata che con l'acquisizione di Activision Blizzard Microsoft potrebbe preventivare l'accesso ai videogiochi su PC e su console, specialmente a quelli di alto profilo e a titoli di grande valore, i cosiddetti giochi AAA, come per esempio Call of Duty. Per esempio, dicono che la commissione è preoccupata dal fatto che Microsoft potrebbe impedire ai giochi Activision Blizzard di essere pubblicati sulle console rivali, oppure di limitarne in qualche maniera l'accesso sulle altre console, anche per quanto riguarda, e questo è un argomento in cui si discute pochissimo, ma che in effetti è vero, il fatto di impedire la pubblicazione su PC, nel senso che sappiamo che Microsoft ha un suo store che chiaramente oggi non può rivaleggiare con Steam, ma nel momento in cui un domani potesse dire Call of Duty si pubblica solo su Windows Store, e lì potrebbero cambiare gli equilibri.
Sì, sei rimasto un po' indietro perché Windows Store non esiste più, ma comunque diciamo bene, lo store dell'ecosistema Xbox. Questo era un po' da boomer, Marco.
Bene, facciamola che è troppo boomer, dai.
No, va benissimo, la teniamo. volevo appunto sottolineare che sì, questa è una prospettiva che emerge poco, forse anche perché insomma la maggior parte, una parte consistente dei giocatori, soprattutto qua in Italia, è molto affezionata al mercato console, e quindi diciamo la frizione fra Microsoft e Sony è quella che per prima viene in mente. Però davvero cioè ci sono delle sfumature che un ente regolatore è giusto, secondo me, che affronti con molta attenzione. Dobbiamo dire che qualche decisione presa qualche tempo fa ci aveva fatto un pochino anche dubitare.
Quella dell'ente UK in particolare, che aveva chiesto aiuto al pubblico sostanzialmente, diteci cosa ne pensate.
Però in realtà sembra che anche quello sia una parte del processo, e che questa sia appunto la seconda fase di un'investigazione che, ammetto, è più attenta di quanto mi aspettassi.
Quella però UK, occhio, questa è Commissione Europea, sono due diversi. Okay. Il punto è che la questione fondamentale che ne deriva è che avevamo un po' tutti, legittimamente secondo me, sull'onda dell'entusiasmo, dato per scontato che questa cosa si facesse, erano arrivati dei primi segnali positivi da altri paesi. In realtà negli States non si sono ancora espressi, UK nemmeno, e questa comunque battuta d'arresto dall'Europa è comunque non è un no, ma il punto è: serve sapere di più perché il rischio c'è. Quindi è un'operazione monumentale da 70 miliardi di dollari, l'abbiamo detto tante volte, che però è meno automatica del previsto.
Sì, come giustamente dicevi, non è un no, si sono presi 90 giorni, sì, quindi
23 marzo.
Il termine finisce il 23 marzo. In tutto questo è intervenuto pubblicamente anche Bobby Kotick, l'attuale CEO di Activision, l'amministratore delegato, dicendo, insomma, rassicurando un po' tutti i propri dipendenti, e dicendo che stanno lavorando per fornire alla commissione tutti i dati, i documenti di cui la commissione avrà bisogno, ma che ancora si aspetta che l'acquisizione venga conclusa entro il fiscale di Microsoft, che non finisce a marzo, ma appunto finisce a giugno. Anche qui io ci vedo un po' una questione delicata, nel senso che se per qualche motivo le indagini delle varie commissioni dovessero prolungare questa fase di attesa oltre il fiscale, comunque insomma delle oscillazioni di borsa potrebbero esserci. E un'altra cosa da dire, come insomma approfondivamo stamattina in live, è che se disgraziatamente questa acquisizione non si fa,
sì,
probabilmente chi prende la batosta più forte non è tanto Microsoft, ma potrebbe veramente essere Activision, che ancora insomma ha un...
ha la punta di diamante, esatto, di Call of Duty, che è incredibile.
Che in appena 10 giorni l'ultimo Call of Duty, il nuovo Modern Warfare, ha raggiunto diciamo le revenue di 1 miliardo, insomma superando anche il capitolo precedente che l'aveva fatto in 15 giorni. Però comunque sia, diciamo che è un business model molto focalizzato su una singola IP,
certo.
E per questo fragile come ecosistema.
Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Resterà da capire che cosa succederà. Il punto secondo me anche importante è sottolineare, lo abbiamo fatto tante volte ma vale la pena di fare una volta in più, non vivere questo racconto, questa potenziale acquisizione, come una scusa per fare console war, per individuare chi ha ragione, chi ha torto. Sony però anche lei c'è le esclusive, Microsoft giusto che si muova così. Cioè, in qualsiasi modo la pensiate, il punto è capire che in ballo ci sono veramente tanti soldi, veramente un potenziale sconvolgimento del mercato, e che non ci dovrebbero essere dei tifosi, ma in ballo ci sono delle forze anche politiche, sicuramente, quando si parla di fenomeni a questo livello, che sono in opera e che vanno molto al di là del singolo videogioco, di mi piace come opera questa certo. compagnia, vorrei vedere che quest'altra facesse così, la competizione stimola poi certo. il mercato e va a guadagno dell'utente finale, tutte cose che ci possono stare più o meno, ma è far capire che davvero parliamo di qualcosa di grandezza diversissima.
Ma assolutamente, il fatto che esistano comunque delle commissioni che regolano questo tipo di attività è fondamentale. Poi certo. magari in questa fase storica noi siamo un pochino bombardati da queste notizie, ma le commissioni non regolano solo le acquisizioni in ambito videoludico.
Ah, ci mancherebbe.
Ed è giusto, insomma, che facciano il proprio lavoro per garantire nel migliore dei modi, insomma, un mercato che è sano, prospero e soprattutto che evita situazioni monopolistiche. Nella seconda parte di questa puntata parliamo invece di Electronic Arts. Passiamo da un colosso all'altro, da un sì. publisher monumentale all'altro. Electronic Arts ha annunciato ufficialmente lo stop ai lavori su una serie automobilistica, quella di Project Cars. Il publisher aveva acquisito insomma il team di sviluppo e quindi diritti sull'IP qualche tempo fa, non ricordo esattamente quando.
Allora, il primo Project Cars è del 2015, sviluppato da Slighting Mad Studios, che sì. erano stati a loro volta acquisiti da Codemasters nel 2019 okay. e poi nel 2021 EA si compra tutta Codemasters
e quindi
eredita
compra,
sembra
anche
la canzone Branduardi
sì.
e alla fine quindi si prende anche di fatto il controllo creativo di Slighting Mad Studios e di Project Cars. Ebbene, Project Cars non esisterà più.
Electronic Arts ha già messo a frutto in realtà l'acquisizione di Codemasters, sia con un buon capitolo di Grid che con il classico Formula 1 certo. che quest'anno ha fatto fra l'altro molto molto bene. E insomma, per me, voglio dire, era prevedibile che sfoltissero qualche divisione di Codemaster, che era comunque insomma un gruppo di lavoro molto focalizzato sui racing game e che forse in qualche anno ha rischiato pure di farsi concorrenza.
Stavo per
solo.
Dire, sicuramente facevano concorrenza Electronic Arts, quindi cioè, magari anche un po' da soli, ma di sicuro cioè, sì. puntavano originariamente a essere un'alternativa a ciò che proponeva EA.
Certo.
Di conseguenza, nel momento in cui diventa tutto tuo, ci sta una ristrutturazione.
Certo.
Non è mai bello, però, quando ovviamente questa ristrutturazione porta a salutare delle IP, Project Cars ha visto due episodi pubblicati, comunque secondo me direi abbastanza di successo in generale.
Estremamente apprezzati
esatto,
anche
molto
dagli
apprezzati
appassionati.
Dal pubblico,
certo.
esatto, quello stavo proprio per dire. Cioè, non sono magari diventati ultra universali, però credo che entrambi i titoli avessero trovato un loro pubblico di riferimento molto appunto entusiasta di questa proposta, anche un po' diversa dal solito. Segnaliamo che EA ha detto che per quanto possibile i dipendenti verranno sostanzialmente riassegnati ad altri giochi, ad altre possibili IP, ad altre cose, per quanto possibile però, il che implica che sicuramente sì. qualcuno finirà per rimetterci il lavoro, ed è sempre una cosa molto triste quando capita. Anche come nota di colore, da sottolineare che l'ex fondatore di Slighting Mad Studios, che era già uscito mm-hmm. in realtà negli anni quando era stata acquisita Codemasters, ha fatto un tweet super acido contro Electronic Arts dicendo finiscono sempre così le cose e vorrei capire se adesso, al di là dei vostri fogli, dei vostri numeri, dei vostri calcoli, come vedete vite di persone che vengono stravolte da queste decisioni.
Sì, Ian Bell l'ha presa proprio male, poi ha insomma approfondito anche la questione. Lui dice: questa è la dimostrazione che le mie parole, cioè che quello che ho detto nel passato è vero. Infatti lui era insomma entrato proprio in collisione con Electronic Arts ancora per questioni produttive sulla saga di Shift, che era nato come un Need for Speed Shift, poi avevano sviluppato anche uno Shift 2. Sul terzo capitolo c'erano state delle cose che lui aveva considerato molto molto fumose, poco rispettose delle persone, e quindi è tornato un pochino a ribattere
piccolare,
sulla questione.
Piccolare, sì.
Assolutamente sì, devo dire, al di là dei toni, comunque è bene ricordarsi questo sì, che dietro i numeri, dietro le aziende, dietro i nomi Codemaster, Electronic Arts, ci sono sempre delle persone, e che quando una serie viene interrotta così bruscamente, comunque sia, ci sono, c'è tanta gente, ci sono tanti sviluppatori che si trovano,
cambia la vita, certo,
in situazioni problematiche.
Tutto verissimo, al tempo stesso però un'altra cosa secondo me da dire per onestà intellettuale è che se prendi il controllo creativo di qualcosa, la compri, certo, la paghi, ci sta anche dire ok, però adesso proviamo a fare le cose a modo mio, che poi magari non è, sì, giusto, e anzi puoi andare incontro anche a degli errori clamorosi, però diciamo che nel rischio di impresa assumi anche il dire ok, prendo una cosa, prendo delle decisioni, certo, e ne pago eventualmente, certo, le conseguenze. Ultimissima cosa, sì, da aggiungere, la diciamo anche un po' come nota di colore, nel senso che per far riflettere sul modo in cui si propagano le news e si attacca all'argomento iniziale, ovvero Final Round, che vuole essere una proposta proprio diversa dal punto di vista dell'editoria, si parla del fatto che EA potrebbe scegliere anche di cancellare il franchise di Dirt, che è un rumor che è uscito da alcune parti, non è assolutamente ufficiale in questo momento, ma oggi in chat c'era stato spacciato per, e hanno chiuso anche Dirt, e noi un po' ci siamo andati dietro, nel senso che genuinamente ci siamo fidati. Ecco, è bene, credo, essere sempre attenti, mm-hmm, e non far diventare questi maledetti rumor, questi leak, queste voci di corridoio, che il tizio su Twitter ha detto che quell'altro ha riportato questa cosa, è non farle diventare delle notizie in senso lato. Cioè, certo, anche recentemente è successo con Atomic Heart, gioco di cui si era parlato per già all'inizio, un aspetto molto fumoso nello sviluppo, possibili scam dietro, eccetera, eccetera. C'è stato un reportage russo di qualche settimana fa che potrebbe essere vero, lo scopriremo, viene pubblicato il prossimo 21 febbraio da Focus Home Interactive, tra l'altro il gioco, ma è diventato un sicuramente tutto, sì, falso, erano vertical slice, cioè piano,
calmi, no, esatto. Ma anche questa cosa di Dirt, magari, cioè, non diciamo che non possa succedere,
ma chiaro, certo,
però,
certo,
finché non viene ufficializzata, spacciare, diciamo, per notizia certa una voce di corridoio dalla fonte dubbia, perché non ci sono nomi e cognomi, insomma non c'è niente di verificato, è un'operazione che fa male alla comunicazione, perché abitua, diciamo, dà anche al pubblico una forma mentis che non si dovrebbe avere. Aspettiamo l'ufficialità, non andiamo a ricercare nel leak, nello scoop, nello scandalo, e cerchiamo appunto di accordarci a quella che è una comunicazione un pochino più trasparente e sana. Grazie mille per averci seguiti in questa puntata di Gong. L'invito di stavolta è quello di leggere gli articoli che trovate su www.finalround.it, il nuovo sito che abbiamo lanciato in collaborazione con Dario, Francesco e Michele.
Verrete stupiti anche da una grafica, lo vedrete, molto diversa dal solito, e per chi è come noi, ha qualche anno di età sulle spalle, appassionato di un certo tipo di riviste, eccetera, eccetera, là ci saranno delle belle sorprese.